File 29, pagina 305. Savina, la stanza della morte. Savina Reverberi, il 17 dicembre 1944, aveva 12 anni. Era a Castelfranco Emilia, Modena. Sua mamma, Gabriella degli Esposti, incinta al settimo mese, quel giorno dopo le torture, è stata fucilata insieme ad altri 9 a San Cesario sul Panaro e medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Mi ha portata Giulio Prandini nella stanza dove hanno torturato e ucciso la mia mamma. Mi ci ha portata poco dopo la fine della guerra. Ogni volta che mi incontrava mi dava una carezza e diceva: se sono ancora al mondo lo devo alla tua mamma. Ma io non ne capivo la ragione, sapevo poco di lui, nulla di quello che aveva avuto a che fare con la mia mamma. Sapevo solo che lei era morta per mano dei tedeschi, fucilata insieme ad altri 9. Un giorno decido che devo sapere. Lascio a casa mia sorella piccola e vado dove so di incontrarlo. Quando gli sono vicina mi dà la solita affettuosa carezza. Io, prima che possa parlare, gli chiedo di spiegarmi perché deve la vita alla mia mamma. Era in una stanza e davanti a lei facevano passare noi, quelli che i tedeschi sospettavano di essere partigiani. Ho visto la tua mamma con il sangue addosso, ferite dappertutto, il volto stravolto. Le chiedevano se ci conosceva, se eravamo partigiani, e lei diceva no, 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 anche se sapeva benissimo chi ero, anche se ero uno di quelli che veniva a casa vostra. Per questo le devo la vita. Sarebbe bastato un cenno del suo capo, un suo momento di cedimento, dopo tutte le sevizie subite, perché finissi anch'io davanti ai fucili tedeschi. Invece lei non ha parlato, mai, fino a quando non l'hanno uccisa. Con queste poche parole, lì, in mezzo alla strada, so di mia madre quello che fino a quel momento mi era stato taciuto. Gabriella degli Esposti non solo era stata uccisa, ma era stata torturata a sangue. Lei è la creatura che aveva nella pancia da 7 mesi. Torturata per farla parlare, perché cedesse, perché dicesse della rete di partigiani che lei conosceva benissimo. Ma non si è mossa di un millimetro, la mia mamma. Non ha tradito nessuno. Non ha salvato se stessa e la sua creatura, condannando altri che come lei combattevano per cacciare i tedeschi dal nostro paese. Non ricordo se ho chiesto a Giulio Prandini di portarmi nella stanza della morte lo stesso giorno del racconto o qualche tempo dopo, ma sicuramente gliel'ho chiesto io. C'è ancora la stanza dove stava la mia mamma? Mi ci porta? Vorrei vederla. Devo chiedere. Torna domani, mi risponde. Il giorno dopo andiamo alla Masso Canapa, la grande costruzione usata per conservare grano e canapa che durante la guerra era diventata un comando tedesco. Io lo sapevo che la mia mamma e gli altri erano stati tenuti prigionieri lì dentro, ma non ero mai entrata. Giulio Prandini mi porta davanti a una stanza. Ecco, la tua mamma stava qui. Entro da sola. Prima guardo per terra se trovassi qualcosa della mia mamma, anche un cappello. Avrei qualcosa di lei da tenere sempre con me. Ma niente, per terra non c'è niente. Forse hanno pulito, o forse non c'è mai stato niente. Poi le pareti bianche, ma con delle macchie. Mi avvicino, guardo le macchie scure, grandi e piccole. Alcune sembrano degli schizzi, capisco. È sangue, il sangue della mia mamma. Con le palme aperte mi appoggio al muro e piango. Cerco le macchie, le accarezzo, bacio la più grande, poi un'altra e un'altra ancora. Vorrei baciarlo tutto quel muro, staccarlo a pezzi, portarlo con me. L'hanno uccisa qui la mia mamma. Qui l'hanno torturata, massacrata, le hanno fatto uscire sangue dappertutto. Non vorrei più uscire da questa stanza della morte. Continuo a carezzare le pareti, a baciarle, fino a quando mi sento toccare le spalle. Giulio Prandini mi dice sottovoce che non possiamo restare, che dobbiamo andare. Io non voglio lasciare l'ultima stanza dove è stata la mia mamma, ma prendo la sua mano e mi lascio condurre via. Quando l'avevo vista al cimitero, non avevo capito quello che le avevano fatto davvero. Mi avevano portata lì senza spiegarmi niente. C'erano tante casse in fila. Su una c'era un bigliettino con su scritto «Gabriella degli Esposti». Non ho guardato dentro. Ho solo urlato più forte che potevo e pianto. Uno zio mi dice che è morta di malattia. «Non è possibile», dico io. «Sono 10, tutti morti di malattia?» Poi arriva il prete. Eravamo andate da lui, mia zia e io, quando avevano arrestato la mamma. Gli avevamo chiesto di fare qualcosa, intervenire, parlare con i tedeschi. Lui ci rispose quasi allargando le braccia. «Non posso fare niente, ho le mani legate». Quando lo vedo arrivare, davanti alle casse quasi mi avvento su di lui. «Cosa sei venuto a fare? Cosa sei venuto a fare? Dovevi fare qualcosa quando era ancora viva? Adesso non serve. Non ti voglio qui. Via, via, via». Non è stato bello il mio comportamento, lo so, ma è stata la reazione istintiva di una bambina che ha appena visto la mamma morta. Lei, quando erano arrivati i tedeschi a casa nostra, era rimasta tranquilla. Aveva negato di essere la moglie di Bruno Reverberi, mio padre. Cercavano lui probabilmente, perché delle spie lo avevano indicato come partigiano. E il babbo, partigiano lo era veramente, anzi era un capo. A casa nostra si tenevano spesso riunioni, cui la mamma non partecipava, ma che seguiva attenta dalla cucina. Io capivo e non capivo, ma non facevo domande, seguivo solo tutto con attenzione. Una volta la mamma ha trasportato delle armi, le aveva portate a casa il babbo insieme a un soldato napoletano. Le avevano prese alla stazione, dal treno, dove le avevano lasciate i soldati italiani dopo l'8 settembre. Le armi dovevano essere portate in un centro di raccolta, presso la casa di un contadino. La mamma lo sapeva e ha fatto tutto da sola. Ha preso il sacco ed è partita con la sua bicicletta. Poi aveva affrontato serena mio padre, che le disse quasi urlando: «Ma cosa hai fatto? Ti rendi conto se ti prendevano?» Lei, con il suo sorriso da bambina, gli disse che sapeva benissimo quello che aveva fatto ed era stato meglio così. «Chi vuoi che fermi una donna? Magari a te sì che ti prendevano». La mia mamma divenne partigiana poco a poco, quasi imponendosi al babbo con la sua grazia e la sua determinazione, sino al punto che la fecero partecipare direttamente alle azioni. A una partecipai, se così si può dire, anche io. Avevano deciso di sabotare le colonne tedesche che operavano nella zona, senza spari e senza sangue, ma con i chiodi, quei chiodi a tre punte che bucano anche le gomme più robuste. Ne affidarono un bel po' alla mia mamma e lei mi portò con sé. Ci mettemmo a camminare in mezzo a una strada e lei li lasciava scivolare per terra con grande cautela, in modo che nessuno potesse accorgersi di quello che stavamo facendo. Appena finito, tira fuori un coltello da cucina che si era portata dietro e andiamo nel prato costeggiato dalla strada a raccogliere cicoria selvatica, quella che chiamiamo sgarblon, come se nulla fosse. Aveva fatto la cosa giusta la mia mamma. Quando la busta è bella piena di cicoria, sentiamo dei botti. Ci giriamo verso la strada. Ci sono dei camion tedeschi fermi. I chiodi hanno fatto il loro dovere. La colonna si è bloccata per lo scoppio delle gomme. I soldati si sparpagliano intorno alla colonna bloccata. Qualcuno ci vede e da lontano ci fa cenno di andar via. «Banditen, banditen!» urlano. A nessuno di loro viene in mente che una donna e una bambina possano essere le colpevoli di quel piccolo attentato. Così, quando torniamo a casa, la mamma scherza. Bruno, siamo tornate perché ci hanno mandate via i tedeschi, c'erano i partigiani in giro, e ride di gusto abbracciando il babbo. Insomma, penso proprio che quando la mamma ha detto ai tedeschi dell'SS che in quella casa non c'era nessun Bruno Reverberi e che lei era una sfollata, sapeva bene quello che stava facendo. Era una partigiana in guerra e stava agendo per non far scoprire una base partigiana. Appena i tedeschi se ne vanno, gli aveva detto che il Reverberi era in un altro paese. Si organizza subito per il loro ritorno, sa che il trucco non reggerà. In casa, insieme ad altre donne, stava preparando maglie per gli uomini in montagna, utilizzando l'imbottitura di una coperta. Interrompono il lavoro, si dividono lana e maglie, tutto sparisce dalla stanza. La mamma prende una scatola, la infila in una borsa ed esce di casa a passo svelto. Saprò poi che era la cassa con i soldi dei partigiani, doveva metterla in salvo. Lei mi dice solo che vada a un contadino, un certo Turci, e saprò anche che aveva nascosto dei documenti in mezzo alle fassine per fare il fuoco. Le donne con le quali stava cucendo e a cui aveva lasciato me e la sorellina, quando torna le dicono che non può restare lì, deve andar via. Ma la mamma dice no, deve restare. Non ho mai capito perché l'ha fatto, non me l'ha potuto spiegare. Forse confida nel pancione. È così grande e al settimo mese di gravidanza, la mia mamma, che nessuno farebbe del male a una donna in questo stato. Le donne insistono, ma lei ha deciso e niente riesce a smuoverla. I tedeschi arrivano mentre siamo in cortile, scendono dalle camionette come furie, ci spingono dentro casa, insultano mia madre. Adesso sanno che è la moglie di Bruno Reverberi, che prima ha mentito. Li comanda un uomo con guanti e frustino. Con quello colpisce la mia mamma più volte. Io sono abbracciata a lei. Sento il bambino che si muove nella sua pancia. Mi stringo forte. Le frustate arrivano anche a me, fortissime e dolorose. Ho un segno ancora qui sulla caviglia. Ci tengono in cucina, rovistano dappertutto, rompono quello che riescono a rompere. Il letto, gli armadi, strappano anche la tovaglia bianca che la mamma aveva apparecchiato il giorno prima per festeggiare il compleanno del babbo. Alla mamma chiedono del babbo, vogliono sapere, fanno mille domande e picchiano. La colpiscono dappertutto la mia mamma, anche con i guanti. Quello che comanda le SS se li sfila e la colpisce sul viso. Una, due, tre volte. Una cosa terribile. La spingono, la buttano per terra, la fanno rialzare, la colpiscono nuovamente. Quando non c'è più nulla da distruggere dentro la casa e capiscono che la mia mamma non parla, la trascinano via. Lei non fa resistenza. Si fa caricare in macchina. Uno dei tedeschi si rivolge a me in italiano. Ragazzina, di a tuo padre che se non si presenta entro 3 giorni uccidiamo tua madre. Mamma, mamma, cosa devo fare? Lei mi guarda dritta negli occhi e mi dice: non fare nulla, non ti preoccupare, penso a tutto io, non fare nulla. Sono le ultime parole che le ho sentito pronunciare. La camionetta la porta via, lei mi manda un bacio con la mano. È il pomeriggio del 13 dicembre 1944. Mio padre in montagna ha saputo dell'arresto della mamma il 23 dicembre, quando era già stata uccisa. Savina Reverberi è nata a Castelfranco Emilia il 19 giugno 1932. La sua mamma, Gabriella degli Esposti, è stata uccisa a San Cesario sul Panaro il 17 dicembre 1944, insieme a 9 uomini rastrellati in quei giorni. Era al 7° mese di gravidanza e subì per 3 giorni atroci torture. Racconta Terenzio Scari nel volume La lunga strada della libertà, nuova grafica, Carpi, 1994, dedicato alla resistenza nella zona di Castelfranco. Dell'infame eccidio si ebbe notizia solo ai primi di gennaio, allorché il parroco di San Cesario fu informato in confessionale che la neve caduta di recente copriva alcuni cadaveri. La neve copriva solo parzialmente i 10 corpi, tra cui quello di una donna, evidenti segni di torture. Il corpo della donna presentava mutilazioni inaudite, il ventre squarciato, i segni tagliati, il volto depurtato. Gli aguzzini hanno infierito su quel corpo di donna che portava in ventre un'altra creatura, con bieca ferocia, prima di abbatterlo con un colpo di pistola. Gabriella degli Esposti aveva 32 anni. Il suo supplizio, racconta James Cavalieri, presidente dell'AMPI di Castelfranco, indusse molte donne della zona a raggiungere i partigiani, e così si costituì il distaccamento femminile Gabriella degli Esposti, forse l'unica formazione partigiana formata esclusivamente da donne. Alla mamma di Savina è stata conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, con questa motivazione: due tenere figliolette, l'attesa di una terza, non le impedirono di dedicarsi con tutto lo slancio della sua bella anima alla guerra di liberazione. In 15 mesi di lotta senza quartiere si dimostrava instancabile e audacissima combattente, facendo della sua casa una base avanzata delle formazioni partigiane, eseguendo personalmente numerosi atti di sabotaggio e contribuendo alacremente alla diffusione della stampa clandestina. Accortasi di un rastrellamento, riusciva ad allontanare gli sgherri dalla propria casa per breve tempo e, incurante della propria salvezza, metteva al sicuro le figliole e occultava armi e documenti compromettenti. Catturata, fu sottoposta alle torture più atroci per indurla a parlare. Le furono strappati i seni e cavati gli occhi, ma ella resistette imperterrita allo strazio atroce senza dir motto. Dopo dura prigionia, con le carni straziate, ma non piegata, nello spirito fiero, dopo aver assistito all'esecuzione di 10 suoi compagni, affrontava il plotone d'esecuzione con il sorriso sulle labbra e cadeva, invocando un'ultima volta l'Italia adorata. Leggendaria figura di eroina e di martire. Il fascicolo sull'eccidio di San Cesario sul Panaro è rimasto occultato nell'armadio della vergogna fino al 1994. Il processo è stato poi istruito dalla Procura Militare di La Spezia contro l'unico imputato ancora in vita nel momento dell'apertura delle indagini, il tenente dell'SS Johannes Karl Schiffmann della 16ª Divisione Corazzata, la Reichsführer SS, la stessa di Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Fivizzano. Nel 2004 il processo si è chiuso per la morte dell'ex SS. Savina, insieme alla figlia Patrizia Cattellani, sta lavorando a un libro che racconta la storia della sua famiglia e della sua mamma. Questo lavoro ha già ispirato una rappresentazione teatrale, Gabriella, andata più volte in scena. Dei tedeschi, la figlia di Gabriella degli Esposti dice: «No, non li disprezzo certo tutti. Non si può volere il male di una persona solo perché è tedesco o figlio di un nazista o di un fascista. Ma non riesco a perdonare chi ha fatto quelle cose alla mia mamma. Come fanno persone così a restare al mondo? Dovrebbero semplicemente vergognarsene». Gaggio, Modena, 20 novembre 2012, pagina 313.